Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Tredicesimo incontro.
Il pellegrinaggio al Bambino Gesù di Praga.
Ben ritrovati amici in ascolto all'appuntamento mensile con l'antropologa Gabriella Marucci, che è con me in studio. Buongiorno professoressa Marucci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come abbiamo ascoltato dalla nostra sigla, oggi ci parlerà del pellegrinaggio al Bambino di Praga. Prima però di iniziare con l'argomento proprio protagonista di questa puntata, è necessaria una introduzione.
Dunque, la devozione al pellegrinaggio, questo celeberrimo santo bambino di Praga, sono connesse a un culto molto antico, che è il culto dell'infanzia di Gesù. Perché Gesù, anche Gesù è stato neonato, bambino, adolescente, cioè ha percorso tutto il ciclo della vita umana. Questo culto è antico di più di 1000 anni e naturalmente è in relazione a un grande mistero, che è quello dell'incarnazione, della umanità di Gesù. Ora, dove le troviamo le notizie sull'infanzia di Gesù? Perché naturalmente, come dicevamo, ha avuto un'infanzia normale, anche se naturalmente segnata da un destino straordinario e dall'essere lui stesso un personaggio straordinario. Ora, il Vangelo di Luca è l'unico che tratti di questo argomento, dall'Annunciazione di Maria alla vita infantile di Cristo. Invece sono numerosissimi racconti non evangelici che riguardano questo particolare tema e sono i cosiddetti Vangeli apocrifi, che sono numerosissimi perché sono stati scritti dalla più antica antichità, diciamo così, quindi addirittura scritti in greco, fino a tutto il Medioevo. E sono ricchissimi di particolari, certo a volte ingenui e fantasiosi, sui primi anni della vita di Gesù, sulle sue attività infantili, ma soprattutto sui miracoli da lui compiuti fino ai primissimi anni di vita. Ad esempio, il cosiddetto Vangelo dello pseudo Tommaso o il Vangelo dello pseudo Matteo, che trattano appunto gli eventi dalla nascita del bambino alla fuga in Egitto e a tutti gli eventi prodigiosi da lui vissuti fra i 5 e i 12 anni, quindi proprio l'infanzia. Ora, queste narrazioni sono state escluse dalla Chiesa e dal canone della Bibbia perché sono estremamente fantasiose e poi non sono scritti dagli apostoli, perché i Vangeli devono avere questa caratteristica di essere appunto scritti di loro mano dagli apostoli. Poi abbiamo nel Medioevo i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, che sono racconti ispirati dagli apocrifi e da favole, racconti popolari, quindi hanno un carattere fiabesco, estremamente naif, sicuramente celebrativo e laudativo e assolutamente non veridico. Però nella loro fantasiosità riflettono la mentalità del tardo antico, dell'antico Medioevo, che era attratta e affascinata dalla quotidianità infantile della vita di Gesù, ma anche dalla prodigiosità di una vita tanto particolare, di una persona tanto particolare. Ora, in questo alveo, che ripeto definisco naif, possiamo inserire anche delle graziose e ingenue immaginette, i santini, come vengono comunemente chiamati, disegnati e dipinti dell'8 e del 900, che ritraggono Gesù, sempre apparentemente direi fra i 5, i 6 e i 7 anni di età, che è intento a lavorare con il padre putativo, con San Giuseppe nel suo laboratorio di falegname, e sempre, curiosamente, ma non tanto, rappresentato mentre fabbrica una piccola croce che è il presagio di quella che sarà la sua morte nel suo 33° anno di vita. Comunque sempre rappresentato con un'infanzia operosa, o magari mentre legge con la Madonna, o gioca con degli uccellini, o offre il cibo ai bambini poveri. Diciamo che questo insieme di, chiamiamoli documenti, anche se non sono realmente tali, ci dice molto del desiderio di questi cristiani devoti e naturalmente pieni di fede di sentire più vicino a loro la figura di Gesù facendola appunto bambina, perché tutti abbiamo, chi non ha avuto nella vita l'esperienza di tenerezza nei confronti di un bambino piccolo, e questo ricrea una vicinanza con la figura umana di Gesù.
Quindi tutti questi racconti sull'infanzia di Gesù, eccetto ovviamente il Vangelo dell'infanzia, certo, di San Luca, pur non essendo canonici, hanno però contribuito allo sviluppo di una devozione, sì, nei confronti del bambino,
sì,
Gesù.
Proprio
e qui arriviamo poi, professoressa, alle varie iconografie di questo bimbo che, essendo un pochino più grandicello, non proprio neonato, viene anche raffigurato senza sua madre, cosa del tutto atipica rispetto al bimbo Gesù appena nato.
Sì, che viene rappresentato regolarmente, diciamo, nell'alveo della Santa Famiglia, o più comunemente l'abbiamo anche incontrato altre volte in altri pellegrinaggi, in braccio alla Madonna, alla madre, quindi la Madonna col bambino. Le raffigurazioni di Gesù bambino da solo iniziano soltanto nel XIV secolo, e sembra, questa è una notizia che io trovo curiosa ma anche comprensibile, le più antiche erano custodite in monasteri femminili, che è un fatto che tutto sommato non deve stupire più che tanto, perché esprime la tenerezza verso un bambino, un infante, da parte di donne a cui era vietata la procreazione. Ricordo che nei secoli passati molte ragazze e molte donne non erano avviate alla vita monacale per scelta personale, per vocazione, ma venivano avviate a questa vita per motivi politici o familiari. Quindi la loro frustrazione e mancata maternità veniva, diciamo, incanalata nell'alveo della devozione al bambino Gesù. Poi questa iconografia delle effigi si è differenziata, per lo più rappresentato con la manina destra benedicente e nell'altra con degli uccellini, dei piccoli animali, un frutto o una sfera. Le statue più antiche poi sono dotate di un corredo di vestitini, a volte molto ricco.
Ci fermiamo qualche istante e ci lasciamo introdurre nel santuario del bambino di Praga da questo inno che è proprio tipico di questa devozione. E torniamo in studio, siete all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono, con me in studio la professoressa Gabriella Marucci, antropologa, che ci sta parlando del pellegrinaggio al santuario di Praga, al santuario del bambino di Praga. Prima ovviamente è stata necessaria una premessa sulla devozione, sul culto al bambino Gesù, quindi questa raffigurazione di Gesù non neonato tra le braccia di sua madre, ma bambino tra i 5 e 6 anni, comunque raffigurato da solo. Professoressa, siamo entrati nel santuario del bambino Gesù di Praga. Allora, cominciamo a descriverlo e a raccontare un po' la storia di questo importante santuario.
Beh, intanto, diciamo, diamo una definizione geografica. Siamo nella Repubblica Ceca. Ora, questa dislocazione, il culto dell'infanzia di Gesù è accesissimo fino all'epoca barocca. Ora, la storia però della statua di questo famoso bambino di Praga non è, come dire, indigena, perché inizia in luoghi lontanissimi da questo. Inizia infatti in Spagna, dove questa statua fu scolpita da un artista anonimo, probabilmente di Cordova o di Siviglia. Come giunse in Boemia? Arrivò come dono in occasione delle nozze di Maria Manrique de Lara, che andò sposa ad un nobile cieco. A sua volta la figlia di Maria, Polissena, la ricevette in dono come dono di nozze dalla madre e la conservò anche quando, rimasta vedova, passò ad un secondo matrimonio e si sposò per la seconda volta. Ora Polissena non ebbe né figli né figlie, quindi, non potendo tramandare questa statua, la donò al priore dei padri carmelitani scalzi del convento di Santa Maria della Vittoria, che è una chiesa che è situata nel quartiere praghese di Malastrana, dove è tuttora la statua. «Le do quanto di più caro ho al mondo», disse Polissena al priore, per dimostrare quanto fosse attaccata e legata a questa statuetta. La statua fu così collocata nell'oratorio del convento e tutti i religiosi corsero a renderle omaggio. E fra questi una figura storica di questo culto, che è padre Cyril. Padre Cyril diventerà l'apostolo di questo culto al bambino.
Interessante notare come si rendessero già conto di quanto fosse preziosa, sì, questa statuetta. Già Polissena, anche sua madre, pur non avendo avuto nessun segno straordinario, nutrivano un particolare attaccamento alla statuetta, e poi i padri carmelitani anche, che poi la custodiscono fino ad oggi.
Sì, tuttora. Ma per le signore forse erano affezionate alla statuetta anche perché proveniva dalla loro terra. In due generazioni si è collegata ad un posto, ad una regione dove già esisteva questo tipo di devozione. Comunque questa statua è stata segnata da molte peripezie, da molte guerre. Per esempio ha subito la guerra dei Trent'anni, tanti rovesci politici, assedi, e fu ritrovata infatti da questo padre Cyril, che ne era devotissimo, molto mal ridotta, perché è stata buttata in una sorta di ripostiglio nel 1635-36, aveva una manina rotta ed era molto, molto rovinata. Comunque fu restaurata proprio per desiderio di padre Cyril e restituita al culto in una nuova cappella. E subito rinacque il culto e la devozione, tanto è vero che si recò in pellegrinaggio persino l'imperatore Ferdinando III con la consorte Maria Teresa d'Austria, che era usa a partecipare a molti pellegrinaggi, era una devota cattolica. Immediatamente vennero attribuite a questa effigie numerosi miracoli, fra i quali uno di grande rilevanza, che contribuì a legare questa statua al culto dei praghesi, alla statua stessa, perché le fu attribuito il merito di aver salvato la città dall'assedio degli svedesi. Il bambino quindi divenne in qualche modo il simbolo della liberazione dei praghesi e quindi il loro patrono, anche se non fu nominato ufficialmente tale. Comunque la devozione e l'affetto per questi figli aumentarono a tal punto che si dovette trasferire la statuetta dall'oratorio in altri ambienti più larghi, via via sempre più grandi, ma l'afflusso era talmente rilevante che dovettero trasferirlo alla chiesa dove attualmente ha la sua attuale sede. Poi nel 1651 fu portata in pellegrinaggio per tutte le chiese di Praga, quasi a benedirle tutte con la sua presenza, e in quell'occasione fu data al bambino e all'effigie un appellativo importante, quello di Graziosus, che vuol dire miracoloso, quindi fu riconosciuta ufficialmente come effigie miracolosa. Nel 1655 il vescovo di Praga gli pose sul capo la corona d'oro che tuttora orna la statua. Questo evento importantissimo viene ricordato e festeggiato ogni anno l'ultima domenica di maggio.
Fin qui, professoressa, la storia della devozione al bambino Gesù di Praga, la storia di questa statua e del santuario che ancora oggi la custodisce. Ma descriviamo agli amici che ci seguono più nello specifico la statua in se stessa.
Allora, è una statuetta piuttosto piccola, è meno di un metro, è alta meno di un metro. Ha un'anima di legno ed è protetta dal collo alla vita da un cilindro di metallo argentato, altrimenti è una struttura antica per cui il legno potrebbe rovinarsi. Però le fattezze visibili, quindi un visino sereno e leggermente sorridente circondato da riccioli biondi, e le manine sono modellate nella cera. Nella mano sinistra regge un globo, che è un antico simbolo del potere, mentre la destra è in atto di benedire. Ora, da sempre questa statua è abbigliata con vestitini appositamente tessuti a mano per lei. I primi furono donati dalle cosiddette dame inglesi, che erano delle religiose di famiglia gesuitica. Il bambino è rivestito sempre, questo fisso come abbigliamento, da una cotta bianca. Su questa viene infilata una tunichetta, sempre bianca, poi il vestito vero e proprio e una mantella che copre la statuetta dalle spalle ai piedi. Quindi un collarino e dei polsini di pizzo completano questo insieme. Gli abiti più antichi risalgono al 700. Uno fu eseguito personalmente, almeno così si dice, e donato dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, che amava queste opere devote, ha fatto altrettanto per famose statue mariane come la Madonna di Maria Zell, di cui abbiamo parlato tempo fa. Fra i più recenti abiti ve ne sono di organza bianca, che è proprio tipica delle Filippine, che viene proprio dalle Filippine. Questo per dirvi quanto si è diffuso il culto del Bambino Gesù, una terra lontanissima, le Filippine. Tutto questo ricco guardaroba comprende 100 abiti completi di mantella, è sontuoso, colorato, con una profusione di ricami, broccati e merletti, e dobbiamo aggiungere a questo 3 corone d'oro. Quella originale del 1767, una seconda donata un secolo dopo, poi nel 2009 l'attuale Papa Benedetto XVI, in visita a questo santuario a Praga, ha regalato una terza corona e in quell'occasione ricordò, in quel particolare, quindi adattissimo luogo, i tanti bambini sfruttati e maltrattati in tutto il mondo.
L'effigie del Bambino Gesù, con la tenerezza della sua infanzia, ci fa inoltre percepire la vicinanza di Dio e il suo amore. Comprendiamo quanto siamo preziosi ai suoi occhi, perché proprio grazie a lui siamo divenuti a nostra volta figli di Dio. Ogni essere umano è figlio di Dio e quindi nostro fratello, e come tale da accogliere e rispettare. Possa la nostra società comprendere questa realtà. Ogni persona umana sarebbe allora valorizzata non per quello che ha, ma per quello che è, perché nel volto di ogni essere umano, senza distinzione di razza e cultura, brilla l'immagine di Dio. Questo vale soprattutto per i bambini. Nel Santo Bambino di Praga contempliamo la bellezza dell'infanzia e la predilezione che Gesù Cristo ha sempre manifestato verso i piccoli, come leggiamo nel Vangelo. Quanti bambini invece non sono amati, né accolti, né rispettati? Quanti sono vittime della violenza e di ogni forma di sfruttamento da parte di persone senza scrupoli? Possono essere riservate ai minori quel rispetto e quell'attenzione loro dovuti. I bambini sono il futuro e la speranza dell'umanità. Vorrei ora rivolgere una parola particolare a voi, cari bambini, e alle vostre famiglie. Siete venuti numerosi ad incontrarmi e per questo vi ringrazio di cuore. Voi che siete prediletti del cuore di Bambino Gesù, sappiate ricambiare il suo amore e, seguendone l'esempio, siate ubbidienti, gentili e caritatevoli. Imparate ad essere come lui, il conforto dei vostri genitori. Siate veri amici di Gesù e ricorrete a lui con fiducia sempre.
E e abbiamo riascoltato alcuni passaggi del discorso pronunciato da Papa Benedetto XVI il 26 settembre 2009 durante il suo viaggio apostolico nella Repubblica Ceca, in particolare nel corso della visita al bambino Gesù di Praga. Abbiamo sentito la voce un po' rauca del Santo Padre, ma intatta la forza del suo messaggio. Professoressa, continuiamo a parlare della devozione al bambino Gesù di Praga. Dopo la storia, dopo la descrizione della statua, entriamo ancora una volta idealmente in questo santuario e ci descriva dov'è collocata questa statua, come si presenta agli occhi dei fedeli che entrano per venerarla.
Intanto è protetta da una ricchissima teca che è ornata di volute d'argento e da angioletti sempre d'argento, mentre la base è oro e argento. L'altare che ospita questa statuetta è molto interessante. Intanto è stato pensato, proprio voluto, in modo da porre l'effigie simbolicamente all'incrocio fra la rappresentazione della Trinità, che è una raffigurazione pittorica che sta alle spalle dell'effigie in linea verticale, e la rappresentazione della Sacra Famiglia, che è sempre alle sue spalle, ma in linea orizzontale, quasi a formare una croce, ma soprattutto per situarla, ripeto, simbolicamente, al centro dell'incontro fra la famiglia divina e la famiglia umana, che è questo, in ultima analisi, il suo grande mistero. Ora, io penso che sia in qualche modo doveroso fare una piccola considerazione. Perché abbiamo parlato di tutto questo oro, questo argento, questi broccati, questi merletti, questo lusso di questi altari. E forse dovremmo dire qualcosa per collocare tutta questa ricchezza in una prospettiva giusta e corretta. Ora, questi vestitini, queste ricchezze, non sono soltanto dei rivestimenti con fini semplicemente estetici o celebrativi, che certamente sono presenti ed è giusto che siano presenti perché si sta facendo un omaggio ad un essere soprannaturale così importante quale Gesù, ma sono delle vere e proprie preghiere. Consideriamole come delle preghiere. Chi ha donato i vestiti, chi ha tessuto i vestiti, chi ha scolpito le decorazioni, ha fatto praticamente una preghiera non con le labbra, ma con la mente e con le mani. Quindi, ripeto, sono vere e proprie devozioni rivolte a Gesù da anime affettuose e devote, non soltanto quello che potrebbe sembrare un inutile spreco di ricchezza.
Pregare quindi creando con le proprie mani, creando degli abiti per questa statuetta del bambino Gesù, così preziosa, così amata da tanti fedeli in tutto il mondo. E da questo tipo di preghiera passiamo invece alla preghiera più canonica, quella che tutti conosciamo. Ascoltiamo una preghiera che è stata scritta dallo stesso padre Cyril, professoressa al quale lei ha già accennato, che è stato il grande propulsore della devozione al bambino Gesù di Praga. Una preghiera letta per noi da Franca Salerno.
O Gesù, che hai voluto farti bambino, mi avvicino a te con fiducia. Credo che il tuo amore premuroso prevenga ogni mia necessità e anche per l'intercessione della tua Santa Madre tu possa veramente venire incontro a ogni mia necessità spirituale e materiale, se ti prego secondo la tua volontà. Ti amo con tutto il cuore e con tutte le forze del mio animo. Ti chiedo perdono se la mia debolezza mi induce al peccato. Ripeto con il tuo Vangelo: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. A te lascio decidere il come e il quando. Sono disposto anche ad accettare la sofferenza se questa è la tua volontà. Ma aiutami a non indurirmi in essa, rendendola infruttuosa. Aiutami a essere servitore fedele e ad amare per amor tuo, divino bambino, il mio prossimo, come me stesso. Bambino onnipotente, ti prego con insistenza di assistermi in questo momento nella mia attuale circostanza. Donami la grazia di rimanere in te, di essere posseduto e possederti interamente con i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, nella lode eterna dei tuoi celesti servitori. Amen.
E siamo all'ultima parte di questa trasmissione dedicata al bambino Gesù di Praga. E siamo alla parte che poi è quasi sempre la protagonista dei nostri incontri, sì. Professoressa, il pellegrinaggio.
I pellegrini che si recano a venerare questo bambino Gesù sono numerosissimi. Provengono da ogni parte del mondo, sia nelle feste dedicate che praticamente in ogni giorno dell'anno, ce ne sono sempre. Il culto poi è stato diffuso, potremmo dire ovunque, grazie all'opera incessante dei devotissimi padri carmelitani scalzi. Nel Settecento poi lo scultore Giovanni Schlansowski modellò una forma. Da questa forma furono tratte 100 copie esatte, quindi identiche, del santo bambino, che furono spedite in vari paesi del mondo, dove vi erano naturalmente monasteri o chiese dei carmelitani.
Quindi si può dire che a partire dal 700 la devozione si è diffusa un po' in tutto il mondo.
Sì. Poi nell'Ottocento questa fama era giunta in terre lontanissime, fino all'America Latina, nelle Filippine, negli Stati Uniti, in Asia e in Africa, dovunque, ma veramente non soltanto, vi fosse un convento carmelitano. Quindi uscì dalle mura dei conventi dei carmelitani scalzi per diffondersi in altre situazioni, in altri monasteri. In ognuno di questi luoghi, il 25 di ogni mese gli viene dedicata una memoria liturgica, quindi si collegano spiritualmente al santo bambino di Praga e danno appunto questa memoria in suo onore.
Parliamo dell'Italia. Anche noi abbiamo alcuni santuari dedicati al bambino Gesù di Praga e quindi, come lei diceva, si uniscono spiritualmente alla rete di santuari diffusi nel mondo.
Sono tanti. Sono tantissimi i santuari pellegrinali dedicati al bambino Gesù. Ne vorrei citare un paio, forse fra i più caratteristici, più noti. Uno è in Liguria, a Arenzano, dove dal 1908 viene conservata un'effigie del bambino Gesù di Praga nella chiesa dei Carmelitani Scalzi. È una bella chiesa in stile barocco, con una facciata rivestita in marmi policromi ed è posta su di una collina, in uno dei punti più belli e panoramici della Riviera di Ponente con vista sul Golfo. La statua è rivestita da un ricco mantello rosso e naturalmente è ornata sul capo da una corona d'oro.
Quindi è riprodotta fedelmente
all'originale. Sì. Un altro santuario che volevo citare, che è meta di pellegrinaggi, è Lingua Glossa, che è all'altro capo della penisola, tanto per dare un'idea della diffusione del culto. E siamo in Sicilia. Qui ogni 25 gennaio si celebra una messa nella chiesa del bambino Gesù e prima della processione che porta il bambino in giro per il paese viene letto, e questo è importante, un messaggio di saluto ai fedeli inviato al santuario di Lingua Glossa dal santuario di Praga. Quindi c'è un legame ufficiale, direi, un collegamento diretto fra i due santuari. Quindi per concludere potremmo dire questo. Tanti luoghi geograficamente e culturalmente distanti, abbiamo visto, da Praga alla Spagna, agli Stati Uniti, alle Filippine, all'Italia, all'America, che sono uniti in punti deputati a lui dalla devozione per il santo bambino. E questo ci fa pensare ad una sorta di bel villaggio globale che una volta tanto non è accomunato dai mass media, dal mercato, dalle tecnologie, ma dalla fede comune in un bambino davvero speciale.
Bene, professoressa, allora noi ci fermiamo qui. Grazie per essere stata con noi anche oggi. L'appuntamento con lei è per il primo venerdì del prossimo mese per compiere insieme a lei un altro interessante viaggio. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente. Tredicesimo incontro.
Il pellegrinaggio al bambino Gesù di Praga.